Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati anche questa mattina, ma soprattutto un grande benvenuto al nostro ospite, un ospite che ci accompagnerà, io voglio sperare, per un po' di tempo, perché dovremo fare una, così come dire, una passeggiata, una riflessione tra il verde che ci circonda.
Buongiorno Miriam, buongiorno ai
Benvenuto,
radioascoltatori.
benvenuto ad Andrea Tovaglieri, grazie di aver accettato il nostro invito, dottor Tovaglieri. Il dottor Tovaglieri è un agronomo dello studio Tovaglieri del gruppo Agrival di Gola Secca, quindi abbiamo tutti quanti capito che ci interesseremo del verde che ci circonda. Dottore, siamo nel momento clou della stagione che scoppia in tutta la sua bellezza, ci lasciamo indietro gli alberi che sembravano rinsecchiti e andiamo incontro al verde, ai fiori e come prenderci cura adesso in questo periodo per chi ha il giardino del proprio giardino, per chi non ce l'ha, per godere di coloro che ce l'hanno, no?
Sì.
Ecco, e magari perché no, visto che lo studio Tovaglieri è un grosso studio che si interessa non esclusivamente di giardinaggio, ma questo lo impareremo pian pianino conoscendo meglio il dottor Tovaglieri, ma si interessa anche di grosse coltivazioni. Quindi attraverso queste nostre conversazioni i nostri ascoltatori forse potranno imparare e raffinare qualche cosa delle proprie coltivazioni, non solo magari di un giardino privato. Bene, dottore, allora. Cosa facciamo in questo periodo? Da dove partiamo? Che cosa ci suggerisce soprattutto? Da dove iniziare per appunto accudire quello, il verde che ci circonda, il verde, compresi i fiori?
Bene, diciamo del giardino, innanzitutto ancora buongiorno ai radioascoltatori. Nel percorso di questi appuntamenti tratteremo gli argomenti, diciamo, del giardino in senso lato, passando anche però per il frutteto, l'orto e magari anche gli alberi che a volte preoccupano, soprattutto nelle giornate ventose o di tempesta estiva. I primi appuntamenti sono dedicati al tappeto erboso. Il tappeto erboso, ce ne ricordiamo quando si deve tagliare o quando secca. Però occorre precisare che sul tappeto erboso bisogna pianificare le operazioni, altrimenti quando ci servirà fruire della superficie erbosa, sia per godere della vista, ma anche proprio per utilizzarla con i bambini in giardino o anche per funzioni tecniche o sportive, pensiamo ai campi da calcio. Ecco, se non abbiamo programmato un minimo la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, rischiamo proprio di avere delle defiance di performance diciamo così funzionale. In questa prima giornata parleremo delle manutenzioni ordinarie, però vorrei prima porre l'attenzione sulla definizione del tappeto erboso. Io amo definirlo un sistema biologico complesso, perché è abbastanza articolato nelle sue componenti, costituito e mantenuto in modo esclusivamente, e questo sembra brutto dirlo, ma artificiale. Per quanto naturale, la costituzione e la manutenzione del tappeto erboso sono esclusivamente artificiali ed è fatto questo per ottenere degli scopi ornamentali, sportivi, funzionali e anche tecnici. L'ornamentale pensiamo a un parco, a un giardino, quello sportivo, il campo da calcio o l'ippodromo piuttosto che il campo dell'oratorio. Funzionali perché il tappeto erboso ha anche proprio una funzione di separare, oltre che paesaggisticamente, anche diverse realtà di verde, costituendo una vera e propria barriera antincendio, persiamo nelle case
Quindi
vicine.
quello che lei ci sta dicendo è che ogni tappeto erboso ha un'esigenza diversa secondo.
Assolutamente sì. Come impareremo da questi appuntamenti, l'erba non è tutto uguale. Addirittura se ne utilizzano una quindicina di specie per costituire i tappeti erbosi, non tutte insieme combinate, magari due o tre, quattro alla volta, non di più, e addirittura all'interno di una stessa specie, non so, pensiamo all'oietto, quello che chiamiamo l'oietto ed è il Lolium perenne, quello che si chiama il tappeto inglese tante volte, si utilizzano diverse varietà, ce ne sono più di un migliaio registrate in Italia di varietà, ognuna con delle sue caratteristiche di larghezza della foglia, di altezza dell'accrescimento piuttosto che di intensità di colore, di resistenza alle malattie, di resistenza al calpestio, di resistenza anche ai periodi di siccità. Quindi vedremo che quando si compra al garden o al supermercato in un centro di giardinaggio una scatola di seme, dentro c'è una tecnologia che, se non ben applicata, può creare anche disaffezione per il pessimo effetto. Quindi, giusto per finire la definizione di tappeto erboso, è un sistema biologico complesso costituito e mantenuto esclusivamente artificiale, in modo artificiale. Se un tappeto erboso non viene gestito bene, non rischia neanche di diventare prato, e la definizione di prato intendo un sistema artificiale ma anche naturale, che è costituito per fare sostanza secca, sostanza alimento.
Artificiale nel senso che vengono studiati vari tipi di erbe, no? Di semi selezionati perché possano poi dare
produrre fieno, foraggio per
certo,
l'alimentazione.
Ecco, dimentichiamo che il tappeto erboso serve anche a questo, a produrre foraggio.
Sì,
sarà tutto un'altra cosa, penso.
Sì, esatto. Per quanto riguarda le ultime funzionalità, gli scopi per cui si costituisce un tappeto erboso, va richiamato anche quello tecnico. Ricordate che un tappeto erboso serve anche, e lo cito perché nel nostro areale prealpino è da rivalutare questa funzione, per consolidare i versanti, le scarpate. Tiene molto di più, tra virgolette, l'apparato radicale dell'erba piuttosto che quella degli alberi, nel senso che l'apparato radicale, per quanto meno profondo, può arrivare a un massimo di alcune specie di 50 centimetri circa nel terreno, però è un apparato radicale fascicolato che ha una capacità di trattenuta del terreno molto e di molto superiore a quella degli alberi. Gli alberi ci insegnavano agli elementari, che consolidavano le scarpate,
questo.
Diciamo che tengono la terra, ma poi gli alberi, se non ben gestiti sulle scarpate, presentano un momento rotatorio, cioè di caduta verso valle, che spesso certo. È causa di veri e propri disastri o frane ambientali.
Io non vorrei portarla fuori, ma dobbiamo ritornarci, perché una cosa che mi lascia molto ma molto perplessa è il fatto di quanti alberi in questo periodo stanno cadendo a causa del maltempo in generale.
Credo che in uno dei nostri prossimi appuntamenti, in un periodo critico che è quello estivo, tratteremo l'argomento alberi e come conviverci in tranquillità e sicurezza, proprio perché è un argomento sentito non solo dal punto di vista della paura, del timore, ma anche proprio dal punto di vista economico assicurativo.
Certo.
Tanto che una delle perizie che ci viene commissionata nel nostro studio è proprio quella di studiare la stabilità, la vitalità e la sicurezza degli alberi, che è di cui Varese, ricordo, non solo col mio studio ma con altri anche agronomi colleghi, è un punto d'eccellenza in tutta Italia per questo aspetto degli alberi. Tornando al tappeto erboso, oggi l'argomento è la manutenzione, in particolar modo la manutenzione ordinaria. Preme, diciamo, definire che cosa si intende per manutenzione ordinaria e straordinaria di un tappeto erboso domestico. Il taglio dell'erba, la concimazione, la correzione, l'irrigazione e il diserbo selettivo sono le cosiddette manutenzioni ordinarie. Invece la rieggiatura in tutte le sue gradazioni, la sfeltratura, la bucatura, la carottatura, piuttosto che la rigenerazione o i trattamenti fitoiatrici contro gli insetti e le malattie fungine, piuttosto che i moderni trattamenti biorigeneranti, perché devi sapere che in un metro quadro di tappeto erboso e nello spessore di circa 20 centimetri sono contenuti e non visibili quasi 1,5 kg di microrganismi. Cioè nella superficie di un metro quadrato ci sono 1,5 kg di microrganismi che decidono sulla sanità o invece la malattia di un tappeto erboso, di qualsiasi coltura in generale, ma nel tappeto erboso la vitalità dei microrganismi è veramente elevata. Sta a noi, con una corretta gestione del taglio, dell'irrigazione, della concimazione, valorizzare questa nuova frontiera biologica. Ricordo che per biologico, intendendo come bio-logico, sono tutte le pratiche a favore della vita, perché certo. Biologico inteso con ricette da stregoni, insomma, ha fatto il suo tempo. Ormai si parla di biotecnologie. La cura di questi microrganismi già presenti, o addirittura creare un ambiente favorevole a questi microrganismi, vuol dire non solo avere un tappeto erboso più bello piuttosto che un orto più produttivo, un frutteto più produttivo, ma vuol dire anche inquinare meno, vuol dire anche valorizzare di più quelle che sono le tipicità anche dei microrganismi del nostro territorio. Ricordo con una battuta a tutti che se un prodotto chimico è interessante perché agisce subito, il prodotto biologico è un po' più lento, però permettetemi la battuta, non hanno i sindacati, lavorano di sabato, di domenica, di notte e giorno, quindi i microrganismi ci sono sempre e anche quando noi dormiamo, e sono un vero presidio che va tutelato nel terreno anche per il tappeto erboso.
Lei parla di tutela. Allora, vediamo un po' che cosa è accaduto. Mi sorge questa enorme curiosità, no? Durante l'inverno, e che cosa ci dobbiamo aspettare, da quale tappeto erboso vogliamo partire?
I danni d'inverno li abbiamo visti quest'anno, e c'è stata anche qualche nevicata più o meno forte o debole a seconda delle zone.
La neve è una cosa positiva?
È positiva per quanto riguarda, diciamo, l'approvvigionamento idrico. L'acqua si scioglie lentamente, il terreno si riempie. Molto negativo sui tappeti erbosi, perché è foriera di diverse patologie. Ci sono addirittura dei funghi che si sviluppano solo quando c'è la neve, sotto la neve, attaccano la parte epigea, cioè sopra quella che si vede, l'erba, e possono provocare anche danni permanenti e quindi delle macchie di vuoto nel tappeto erboso. Di solito si vede il tappeto erboso schiacciato, qualche volta con qualche muffetta tendente al rosaceo, o addirittura solo l'erba che secca, e in questo caso il fungo ha avuto la meglio sull'erba e noi dovremo rintervenire con un'operazione straordinaria, con una rigenerazione di queste macchie, altrimenti questi buchi biologici visivi saranno campo d'azione delle infestanti che arrivano col vento, con il tagliaerba, con le scarpe sporche e di altri punti, e quindi si ingenera tutto un meccanismo per cui devo attuare quelle manutenzioni che è straordinarie, che oltre ad avere un certo impatto sull'ecologia, sulla natura, hanno anche un certo impatto economico. Un tappeto erboso messo a riposo, intendo ottobre-novembre, con una buona dotazione di elementi nutritivi, è un tappeto erboso che sarà meno soggetto a malattie durante l'inverno. Noi in questo periodo vediamo che l'erba comincia a svegliarsi, a diventare verde, soprattutto dopo le prime piogge primaverili. Il problema è che, se vediamo, c'è una parte di secco sotto i fili d'erba verdi.
Sì, alle volte si sembra una paglia che si forma.
Addirittura, quando poi si schiaccia sul terreno, viene definita feltro. La sfeltratura è una delle operazioni straordinarie da attuare entro, diciamo, i primi giorni di marzo. Ora siamo già in ritardo, perché intervenendo adesso, per esempio, possiamo provocare la rottura dei succhi cellulari dei nuovi fili d'erba e ingenerare una maggiore sensibilità alle patologie che ci sono.
Praticamente indebolire
ancora di più. Quindi in questo periodo occorre partire subito con le manutenzioni considerate ordinarie, ovvero i tagli, la concimazione e una corretta irrigazione. Il taglio è una delle operazioni principali. Volendo approfondire il taglio, bisognerà partire dal definire prima di tutto l'altezza di intervento del taglio dell'erba e l'altezza finale dopo l'intervento. Lo spieghiamo fra un attimo.
D'accordo, sono perfettamente d'accordo con lei, quindi restate con noi, restate all'ascolto, perché ci sentiamo dopo la nostra pausa musicale.
Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone, tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare, e mentre io ti insegnavo a far l'amore come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Thank you. tanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Ma la vita è questa, sembra uno strano gioco da equilibrista, sempre più in alto e poi un bel mattino ti svegli con la voglia di ritornar bambino. Ma un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà, amare un'altra volta, ecco cosa farò.
Ed eccoci ancora insieme, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, col nostro ospite Andrea Tovaglieri. Torno a ripetere che è un agronomo titolare dello studio Tovaglieri, dell'azienda Agrival, gruppo Agrival di Golasecca. Ci ha introdotti in un tema molto importante, perché il primo sguardo che si mette è proprio quello su... Adesso non saprei più, dottor Tovaglieri, come chiamarlo, seprato o tappeto erboso?
No, beh.
Devo fare una scelta, diciamo su un prato.
Prato rustico, tappeto erboso un po' più.
Ma è la cosa che più ci colpisce dovunque andiamo, che possiamo camminare in un bosco, su una strada o guardare, entrare in un giardino, è la prima cosa. Quindi se è ben tenuto, se è ben coltivato, se è ben studiato, direi,
sì.
Ecco, sarà sempre più bello. Allora siamo arrivati a vedere un po' come si taglia
un
prato o un tappeto erboso.
L'erba di casa mia, come diceva la canzone. La cosa importante è la distinzione tra tappeto erboso e prato, è perché se uno pretende, richiede dalla superficie che costituisce la maggior parte di qualsiasi proprietà, diciamo di media superficie, chiaro, se parlo di un parco è la maggior parte prato, se parlo di un bosco prato ce n'è poco, ma la cosa più importante è capire se si vuole attuare una gestione più naturale possibile o più artificiale, ma non in senso negativo. Se dal tappeto erboso pretendo una funzionalità visiva piuttosto che di gioco, piuttosto che di superficie estesa omogenea, allora dovrò avvicinarmi più a quelle che sono gli aspetti che vado adesso a spiegare con le operazioni ordinarie e straordinarie. Una gestione un po' più rustica, più da campagna lombarda, campagna inglese. Il giardino italiano richiedeva il tappeto erboso, il giardino inglese un po' più selvaggio, wildflowers erano proprio questi prati con i fiori. Oggi adesso, in particolare adesso ci fermiamo sul taglio, perché il taglio è una delle operazioni fonte di maggiore errore in tutta la gestione dei prati domestici. Il taglio, innanzitutto la differenza, volevo spiegarle a lei, radioascoltatore, la differenza che c'è tra il taglio di un ramo di un ciliegio e il taglio di un filo d'erba. Quando io taglio il ramo del ciliegio, tolgo la parte più giovane, la gemma apicale rappresenta la parte più giovane che è in cima, quindi io taglio il ramo, ho tolto la parte più giovane. Quando taglio l'erba, invece, tolgo la parte più vecchia, perché la parte più giovane sta in basso e spinge sopra.
Certo.
Quindi bisogna stare attenti. La prima cosa è che io tolgo la parte, dal punto di vista fotosintetico, più attiva. L'erba alta, la parte alta della foglia, della lamina fogliare, è quella che, dal punto di vista fotosintetico, produce più zuccheri. Quindi ogni volta io vado a togliere la miglior fabbrica della pianta. Capite subito che...
Una domanda molto ingenua la mia, ma è spontanea proprio, ma perché allora la tagliamo?
No, va tagliata per tenerla a livello interessante, ma il taglio è corretto perché l'azione del taglio stimola l'accestimento, cioè il numero dei culmi. Un tappeto erboso più si taglia e più diventa fitto, meno lo si taglia e più diventa rado. E questa è la prima regola.
Chiarissimo.
Quindi... quando io vado a tagliare l'erba, diviene importante, come ho detto prima della pausa, l'individuazione non tanto della frequenza di taglio. Ah, io taglio l'erba una volta alla settimana. È interessante, però una volta alla settimana può essere poco nel periodo di massima crescita, tra aprile e maggio, e può essere anche tanto in un periodo di bassa crescita come la stasi vegetativa estiva, per cui il taglio si può fare quasi, non dico una volta al mese, ma ogni 20 giorni. Quindi la frequenza di taglio non è il parametro che detta la qualità dell'intervento di tosatura o taglio. Quello che è importante è definire l'altezza di intervento. E come ho detto prima, tagliando e asportando, possibilmente nella nostra zona, perché mi ricordi che dopo devo trattare di questa tecnica cosiddetta del mulching, del taglio col rilascio a terra, del clipping, qua si parla tutto in inglese, ma sono
spieghiamoci anche in italiano.
Esatto, e queste tecniche sono state introdotte all'estero e quindi hanno tenuto e conservato questi neologismi ormai italiani. Allora, l'altezza di taglio, dicevo, è importante perché quando taglio non posso tagliare più, diciamo, del 40 o 50% al massimo di tutta la superficie. Per intendermi, se io voglio l'erba alta 4 cm, non posso andare a tagliarla quando è 10-12 cm, perché tolgo il 60-70% della superficie fogliare interessante e quindi l'erba si ritroverebbe, diciamo così, traumatizzata, avrebbe uno stress fisiologico tale per cui ne risentirebbe nella successiva fase di rivegetazione, ma anche sarebbe di fatto molto più vulnerabile alle patologie che possono entrare dai punti di taglio. Quindi, per concludere, se voglio l'erba alta a 4 cm, devo intervenire col taglio prima che si raggiungano i 7-8 cm. In questo modo asporto il 50% massimo. Più questa l'asportato è piccolo rispetto a quanto si lascia, e migliore sarà la qualità del taglio.
Benissimo. Quindi abbiamo bisogno anche dei tagliaerba.
I tagliaerba
io li definirei addirittura intelligenti. Che è il tagliaerba, è la macchina che poi determina l'altezza a cui
Però diciamo che è l'uomo che la guida.
Sì, su questo d'accordo.
No, il problema più grande è i tagliaerba, ormai la meccanica e le tecnologie hanno sviluppato dei tagliaerba funzionalissimi. Innanzitutto vale la pena ricordare di buona memoria, una volta c'erano quei tagliaerba a lama rotante che si spingevano a mano autoalimentando il movimento con la spinta che l'uomo dava, ed erano i migliori tagliaerba perché facevano un taglio vero e proprio, cioè emulavano la forbice, una lama e una controlama tagliavano il filo d'erba. Attualmente i tagliaerba più diffusi sono a lama rotante, quindi c'è una lama, quella del piatto che vediamo, che gira a una velocità elevatissima, incontra il filo d'erba e lo trancia.
Non sempre,
ecco, appunto per questo volevo dare qualche informazione e qualche dettaglio. Una lama va affilata, una lama di un tappeto erboso, di una macchinetta da tappeto erboso domestico, va affilata ogni 5.000 metri quadri di superficie tagliata, per dare un esempio, e va sempre pulita dopo il taglio, perché la fonte di distribuzione di malattie è proprio il tagliaerba. È ormai risaputo, eh? Se si prendono lo sporco che c'è nel piatto del tagliaerba, noi lo poniamo nelle camere umide dei nostri laboratori, si sviluppano tutte le malattie che potrebbe avere quel tappeto erboso.
Sperimentato questo.
Certo, assolutamente. Anzi, noi infatti ai professionisti, ma anche ai privati cittadini che ce ne fanno richiesta, spieghiamo come fare dopo ogni taglio, pulire anche solo con una scopetta il piatto dell'erba e il tagliaerba, ma disinfettare con i sali d'ammonio quaternario che costano meno di una decina di euro al litro, per non avere quelle muffette, quei residui che poi sono l'inoculo per le malattie nel taglio successivo. Tornando alla qualità del taglio, la lama di un tagliaerba domestico va affilata ogni 5.000 metri quadri circa, indicativamente, poi dipende dal materiale, dalla bontà del metallo, metallo con cui è costituita. E vale la pena però di dire questo: se ho un tappeto erboso, una superficie di prato di 500 metri quadri, viene da sé che se è ogni 5.000 metri, ogni 10 tagli devo affilare la lama. Una lama non ben affilata, insieme a un momento sbagliato di intervento, erba bagnata, piuttosto che invece mal concimata l'erba, determina un non perfetto taglio e quindi una sfilacciatura della lamina fogliare, un aumento di superficie e una facile aggressione da parte dei patogeni che vanno a detrimento dell'erba che voglio io, ma non certo a detrimento delle infestanti che sono invece più rustiche e sono considerate essenze pioniere e quindi
in parole aggrediscono. Molto semplice, una lama che non è ben affilata non trancia la
sfilaccia
foglia,
e la quindi sfilaccia lo vedete
e quindi la pianta rimane più ricettiva agli infestanti,
alle infezioni e successivamente alle infestazioni, cioè il primo sistema per non usare i diserbanti o per usarne il meno possibile, lo vedremo specificatamente nel prossimo appuntamento, è quello di far star bene l'erba. Il taglio, come abbiamo visto, se asporto una quantità elevata di erba fotosinteticamente attiva e se non lo eseguo correttamente dal punto di vista del taglio, proprio lo sfilaccio, l'incidenza delle patologie e quindi la competitività dell'erba viene meno.
Mi viene in mente una cosa, ma come è possibile, ecco, acquisire, non dico tutte queste informazioni che ci sta dando perché
sono anche tante, va.
Sì, ecco, sarebbero forse troppe per ognuno di noi che magari da poco ha un prato oppure non ne ha neppure mai sentito parlare di tutte queste cose. Ecco, allora, se io ne voglio sapere di più, oltre che ascoltare e seguire Radio Missione Francescana.
Che è una buona cosa, ma esistono dei testi, purtroppo non sempre così, entrano nello specifico, direi del quotidiano, dell'ovvio. La cosa migliore è osservare, come oltre a un corso di studi notevole che fa qualsiasi agronomo, e poi ci sono anche degli scorsi di specializzazione, ormai purtroppo non ce ne sono ancora tanti in Italia, io l'ho dovuto seguire all'estero, però ci sono delle serate anche per hobbisti amatori anche a livello locale in cui si trattano questi aspetti. Mi dicono sempre i miei amici che devo fermarmi a scriverle queste cose perché non si ritrovano, però in effetti sono 25 anni di esperienza che uno ha maturato nell'osservazione quotidiana. La maestra della vita è proprio l'osservazione. Qualcuno diceva che l'esperienza è il nome elegante che si dà ai propri errori, però dall'osservazione quotidiana, il nostro studio si arriva a circa 600 operatori professionali e qualche migliaio di privati, quindi avendo a disposizione un ampio catalogo di casistica sui tappeti erbosi ci ha consentito di sviluppare da una parte la sensibilità, e questo grazie anche ai clienti esigenti, ma dall'altra parte di poter collezionare tutti quelli che sono stati gli insegnamenti e anche i non insegnamenti, gli errori che si possono comunque evitare alla luce di queste esperienze.
Mi fa venire in mente, carissimo dottore, che quando molti anni fa si diceva il mestiere si ruba guardando, osservando. Bene, su questa battuta non molto felice ci concediamo ancora una brevissima pausa. Ed eccoci nuovamente insieme sul nostro tappeto erboso, sul nostro prato che ha bisogno di tutta la nostra cura, di tutta la nostra attenzione, ma ci rendiamo conto anche, come ho detto prima, poco prima della pausa, che non siamo molto esperti nella realtà, quindi ci dobbiamo veramente affidare a coloro che possono darci dei buoni e saggi suggerimenti. Però l'altra cosa, dottor Tovaglieri, che veramente mi ha lasciata molto perplessa, è che non esistono scuole di specializzazione in agronomia in Italia.
Esistono, però non hanno ancora compreso, a mio umile parere, la qualità dell'informazione che deve essere fornita a chi studia per poter assecondare le esigenze, non è un termine negativo, ma del mercato. La sensibilità sul tappeto erboso, sul verde, io posso osservare, ma tutti facilmente lo osservano, c'è una sorta di gradiente dal nord Italia al sud Italia. Bene, anche nella nostra zona, nel campo del tappeto erboso, fatto 100 quello che si potrebbe fare in teoria, noi siamo all'anno 10, non facciamo neanche il 10%. Eppure il mercato è ricettivo, nonostante la crisi e le considerazioni che si possono fare sul periodo poco felice, ma le esigenze sul tappeto erboso ci sono. Non sempre gli istituti di formazione, sia a livello superiore che universitario, sono in grado, anzi direi che non sono proprio in grado, di formare dei tecnici molto specializzati nel settore. Si lascia proprio alla sensibilità del singolo. Io per esempio, come ho detto, ma anche i miei tecnici, ci siamo specializzati prima in Germania e poi in America, perché non si trovavano le informazioni che si ricercavano. D'altra parte ormai internet consente di navigare e vedere tutto. Il problema è che sempre un'informazione va vagliata, va verificata e
va confrontata,
soprattutto,
ecco. Il confronto che
infatti quello del confronto mi consenta di dire questo aspetto, ma poi non sarò più noioso e vado a bomba sul tappeto erboso, sul taglio, anche perché non mi devo dimenticare di spiegare cos'è la tecnica del mulching o mulching, come dicono, ma è mulching in inglese. L'Italia e il nostro anche settore degli agronomi soffre un po' di quello che è il particolarismo di cortile. Il confronto è una di queste cose che mancano. Il mio studio, ne faccio vanto di questo, è una sorta di laboratorio umano, per cui ognuno viene specializzato corso di studi, ma ci confronta ogni settimana, lunedì mattina, su tutte le problematiche del verde, nel nostro caso ornamentale e in parte agricolo. Dopo questo sfoggio pubblicitario, ma
sullo studio Tovaglieri.
Ma era per dire che occorre confrontarsi sempre e mai essere certi di avere la verità in bocca. La tecnica del mulching è quella tecnica che consente di lasciare i residui del tagliato sul tappeto erboso, sminuzzandoli di più e quindi aumentando la superficie di aggressione da parte di quei microrganismi, di quel chilo e mezzo di microrganismi.
Allora?
Ecco, purtroppo, se è bella dal punto di vista teorico di chiusura del ciclo del carbonio, consentendo sulla carta e sulle schede tecniche dei tagliaerba che fanno che propongono questa metodologia di taglio, consentendo quindi un ciclo e una minor concimazione, eccetera, eccetera, ha dei problemi nel nostro preciso e contesto areale, diciamo, dell'arco prealpino caratterizzato dai terreni acidi. Purtroppo i microrganismi da noi, nei terreni acidi, lavorano meno che negli altri tipi di terreno. Circa il 95, non esagero, anche il 96% del territorio italiano ha terreni con pH, l'acidità del terreno, che vanno dal neutro o subacido all'alcalino. La nostra zona è caratterizzata dai terreni fortemente acidi e in questi terreni la capacità di lavoro dei microrganismi che mineralizzano la sostanza organica non è elevata. Quindi in tutte le sperimentazioni che abbiamo attuato con la tecnica del mulching, per quanto intelligente e concettualmente valida, nella nostra zona non hanno un grande successo, nel senso che si accumula la sostanza organica ingenerando proprio una sorta di congestione che attira più insetti, i vermi da una parte e le larve degli insetti dall'altra, e quindi generando anche il fenomeno del ristorante per le talpe, per intenderci. Le talpe, che non sono una maledizione divina, le talpe vengono nei giardini dove ci sono più animali da mangiare, E questi animali sono correlati, certo, a una sostanza organica elevata, spesso magari legata alla tecnica del mulching o a un'errata concimazione. Non è che c'è un
quindi
parallelismo tra mulching e...
un'infestazione o così la presenza di questi sgraditi ospiti, so che, sì, la talpa è sempre molto sgradita.
Per quanto dipende... l'animale protetto è sgradito perché provoca, certo, un movimento tellurico della superficie, certo, che oltre agli inestetismi rappresenta anche problematiche di taglio, di gestione, eccetera. Ma non è la colpa della talpa, la talpa si sviluppa perché trova da mangiare.
Interessante questo, quindi, certo, siamo sempre noi che dovremmo porre sempre l'attenzione.
E quindi vedete che anche la tecnica, anche il taglio influenza sulla presenza delle talpe. Era questo per dire che la tecnica del mulching non va abbandonata, ma se si vuole adottare bisogna fare un piano di adeguamento a questa surplus temporaneo di sostanza organica che può dare origine al feltro e quindi a tutto quel fenomeno biologico che si sviluppa intorno a una variazione.
Dottore, cosa ne pensa allora lei dei robot che tagliano il prato?
Questa è un'altra tecnica del mulching, un po' più raffinata, perché il robottino parte quotidianamente e fa... E la quantità di tagliato non è solo ridotta in dimensione, ma è ridotta perché ogni giorno ne
quindi
viene data.
Quindi nel quotidiano però.
Nel quotidiano.
C'è da precisare questo,
certo,
quindi l'uso quotidiano.
L'uso quotidiano del robotino è interessante e abbiamo avuto positivi effetti. Bisogna pensare che però il primo periodo è un periodo di adattamento e quindi bisogna variare. A seconda, se uno fa l'analisi del terreno, noi possiamo essere anche più raffinati nel dare queste istruzioni. Bisogna variare il piano di concimazione per non congestionare il tappeto erboso dal punto di vista del materiale organico che non viene più raccolto e asportato. Questo, prego,
no,
mi dà modo di dire un'altra cosa, che il taglio normalmente concepito è proprio, come ho detto, l'asportazione della parte fotosinteticamente più attiva e l'allontanamento da quella superficie. Il taglio rappresenta un impoverimento del sistema perché io tolgo quello che la pianta ha prodotto. Se è giusto che sia così per non congestionare, non cadere nel problema ingenerato dalla tecnica del mulching, è anche giusto però ricordarsi che se io tolgo devo dare. Ecco quindi che mi dà lo spunto per la seconda operazione importante dopo il taglio, la seconda operazione di manutenzione ordinaria, che è la concimazione. Un tappeto erboso, proprio perché ho detto, è costituito artificialmente, deve essere mantenuto artificialmente, non solo col taglio, ma con la concimazione. Quando io taglio, asporto. Secondo i nostri studi, così le fornisco due numeri, un tappeto erboso ben tenuto produce fino a 5 kg di erba verde al metro quadro all'anno. 4 kg, 4,5 kg, fino a 5 kg. Mm-hmm. Tradotto in sostanza secca, per semplicità di calcolo, la paragoniamo al 10%, quindi 5 kg sono 500 grammi di materia secca, gran parte costituita da carbonio che la piantina ha preso con la fotosintesi, certo, dall'anidride carbonica presente nell'aria, ma gran parte sono azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, zolfo e tutti i microelementi, rame, ferro, manganese, zinco, cobalto, eccetera. È chiaro che se lo asporto questo materiale, il terreno nel tempo si impoverirà. Una buona pratica agronomica, cioè la definizione di concimazione agronomica, è asportare e apportare elementi nutritivi affinché l'asportato sia compensato oltre le eventuali perdite per dilavamento e, certo, gassificazione, per esempio per l'azoto. Quindi è importante la concimazione. Premetto subito, senza entrare nel dettaglio, perché non si può far vedere alcune slide,
purtroppo,
esatto, nella radio, ma è bello perché si può immaginare. La radio consente un'autonomia del cervello maggiore, secondo me. Però dobbiamo pensare che il materiale che ho tagliato deve essere riportato al terreno nella nostra zona con 3-5 concimazioni all'anno. I nostri terreni generalmente, ma non tutti, sono molto sciolti. La pluviometria della nostra areale è molto intensa, quindi il dilavamento, vuoi per l'acqua piovana, ma vuoi anche per gli impianti di irrigazione che funzionano, e il dilavamento nel terreno è un fattore elevato. Perciò le concimazioni vanno effettuate per avere l'erba che funzioni.
Dottor Tovaglieri, quanto è vero, mi tolga un po' di curiosità personali, ma penso che non siano solo personali, quanto è vero che è bene fare il taglio del prato prima della pioggia?
No.
Perché il prato si stressa nel taglio e quindi poi se il giorno successivo piove...
Diciamo esistono delle verità che sono queste. Non bisogna mai tagliare quando l'erba è bagnata perché la qualità del taglio...
è più non facile è, sfilacciare le foglioline.
Sì, oppure si creano un po' più dei pastoni, mi permetta questo termine poco tecnico, nella macchina.
Però rende bene.
Ecco, il problema è che il taglio deve essere netto, quindi l'erba deve essere eretta in turgore, così si dice, e quindi i tagli migliori sono fatti appena si asciuga l'erba al mattino. I tagli serali, quando l'erba è anche stressata, perché ricordiamoci che la differenza che c'è tra un vegetale e l'erba nella fattispecie un animale, è che proprio l'animale se ha caldo, se ha sete, se non gli va il sole, si può spostare. L'erba o le piante dove sono devono rimanere e sono
è vero anche questo.
E devono sopportare, se io la metto al posto sbagliato una pianta o metto l'erba in un posto sbagliato, la pianta così è e così deve sopportare fino a un certo punto. Poi se non sopporta perisce o si seleziona e quindi lascia spazio ad altro. Nel caso specifico il taglio dell'erba è fatto quando l'erba è in turgore e quindi direi che le prime ore del mattino con erba asciutta, cioè quando si è asciugata, sono le migliori.
Dopo la rugiada,
piuttosto che anche nel primo pomeriggio, dipende un po' dalla stagione, perché in estate magari si asciuga subito, in primavera ci mette un attimino di più. Certo che il taglio è importante. Bisognerebbe non irrigare o non far bagnare la foglia appena dopo il taglio per far sì che dal taglio non ancora cicatrizzato provocato dalla lama possano penetrare dei patogeni. Per la verità è un'eventualità che può avvenire, ma diciamo che l'erba non va tagliata la sera e lasciata bagnata durante la notte, perché quello è il primo sistema per dare un ambiente favorevole allo sviluppo di malattie.
Chiaro, quindi non è una questione di pioggia o non pioggia, ma è una questione di saper come trattare anche l'erba che esige da parte di chi cura il proprio prato o il proprio tappeto, no, un grande rispetto, cioè il rispetto soprattutto poi climatico che dipende da se è sera, se è pomeriggio, se è mattina.
Sì.
Ma questo lo può fare dottore da solo, se
assolutamente
perché se deve chiamare un giardiniere
no, non deve neanche chiamare un agronomo,
si complicano notevolmente.
Mi lasci finire un messaggio,
certo.
Positivo, io adesso entro nel particolare, ma non in modo negativo o comunque demotivante o terrorizzante, passatemi questo termine, no, è perché dietro ad ogni fenomeno, cioè ad ogni azione, corrisponde una reazione. Anche l'erba è un essere vivente e come tale bisogna tenerne conto per le sue esigenze.
Bene, noi credo che ne terremo conto. Lei ci può anticipare eventualmente di che cosa ci parlerà la prossima volta? Resteremo ancora, io penso, su questo prato, questo tappeto erboso.
La prossima, infatti, parleremo ancora del tappeto erboso e chiuderemo il ciclo. Poi credo, se posso anticipare, parleremo delle colture acidofile, quindi delle azalee, eriche, eccetera.
In tema odierno.
Bene,
io ringrazio il dottor Andrea Tovaglieri, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Se volete riascoltare le nostre puntate potete cliccare www.rmf e troverete ancora le lezioni, forse non tutte, ma alcune sicuramente, del dottor Andrea Tovaglieri. Alla prossima!